Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Nel cuore della Quaresima ormai tutta protesa verso la Pasqua gloriosa, il dono oggi di questa domenica luminosa che raccoglie in una grande comunione di gioia e di ringraziamento tutta la nostra famiglia, allargata anche, anzi soprattutto, ai nostri fratelli che sono in paradiso. E vogliamo particolarmente ricordare Oscar e Andrea, certo insieme a Don Giuseppe, Don Umberto, Don Alberto Altana e tanti. Antonella, certo, sì, tutti. Poi attendiamo anche i piccoli che porteranno in mezzo a noi un po' di profumo di paradiso, Chi viene? Emanuele? Ecco, con Emanuele rappresenta anche Giovanni, rappresenta anche Noah. Sì, ma poi ancora i tanti, tantissimi legati ad Adler e Luisa che si sono legati a loro nel lungo percorso di dedizione e di servizio in mezzo agli uomini e nella Chiesa che Adler e Luisa hanno percorso. Ecco, alziamo gli occhi e vediamo i campi che biondeggiano per la mietitura, come ascolteremo tra poco nel Vangelo. Alziamo gli occhi ed accogliamo colui che viene, eccolo, lo salutiamo subito, veniente in mezzo a noi, che viene al pozzo della nostra sete e che vogliamo subito salutare, come ascolteremo pure alla fine del Vangelo di oggi, come Salvatore del mondo.
Dal libro dell'Esodo, al capitolo 17, dal versetto 3 al 7. In quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani di Israele, e chiamò in quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli israeliti, e perché misero alla prova il Signore dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 5, versetti 1-8. Fratelli, giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, Ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio, che dimostra il suo amore verso di noi, nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
Al capitolo 4, versetti 5-42. In quei giorni Gesù giunse in una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù:
dammi da bere.
I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice:
come mai tu che sei ebreo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?
I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde:
se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva.
Gli dice la donna:
Signore, non hai misericordia e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne prende lui con i suoi figli e il suo pescare?
Gesù le risponde:
chiunque beve di questa acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna.
Gli dice la donna:
Signore, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua.
Le dice:
va a chiamare tuo marito e ritorna qui.
Gli risponde la donna:
io non ho marito.
Le dice Gesù:
hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero.
Gli replica la donna:
Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare.
Gesù le dice:
credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità.
Gli rispose la donna:
so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa.
Le dice Gesù:
sono io che parlo con te.
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi? O di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente:
venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo.
Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano:
Rabbì, mangia.
Ma egli rispose loro:
io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete.
E i discepoli si domandavano l'un l'altro:
qualcuno gli ha forse portato da mangiare?
Gesù disse loro:
il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica.
Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano:
non è giusto i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo.
Parola del Signore.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Vi dobbiamo dire, a quelli che sono convenuti questa mattina a questa Eucaristia e che non sono frequentatori abituali di questa comunità, e dobbiamo dire che per quello che questa mattina in questa Eucaristia ci prepariamo a celebrare insieme, l'Eucaristia e dentro l'Eucaristia la professione di Adler e Luisa, è stato preparato accompagnati da un angelo. C'è stato un angelo che ci ha preso per mano in questi giorni e ci ha accompagnato nel piccolo tratto ultimo di preparazione a questa professione. Dico tratto ultimo di preparazione perché questa preparazione o questa professione è stata da tempo messa davanti agli occhi di Luisa e di Adele e di tutta la nostra comunità. Tutti noi l'abbiamo attesa ed oggi con gioia partecipiamo a questa a questo sopraggiungere del giorno atteso. Dicevo, un angelo si è accompagnato. Questo angelo è stato il Salmo 118-119. Mi piace richiamare soltanto un versetto, due versetti di questo Salmo. Correrò per la via dei tuoi comandi quando avrai dilatato il mio cuore. Fammi comprendere e mediterò le tue meraviglie. Ecco, mi piace così pensare questo momento come il momento anzitutto in cui insieme con Luisa e Adler meditiamo le meraviglie che il Signore ha operato in loro, nella loro vita coniugale, nella loro vita familiare, nel loro servizio alla Chiesa, nella loro appartenenza alla comunità. E fra poco inizieremo il rito della professione e ci sarà anzitutto una parola che pronunceranno proprio subito Luisa ed Adler. Diranno: noi, Adler e Luisa, già uniti per grazia del Signore nel sacramento del matrimonio, ora insieme domandiamo. E sappiamo quello che oggi essi domanderanno. Domanderanno la grazia di poter vivere la regola della piccola famiglia e nella famiglia di vivere in conformità al loro stato, in castità, ubbidienza, povertà e stabilità per tutta la vita. Questo è quello che domanderanno e diranno anche il perché domandano questo, dicendo che lo domandano proprio e solo perché questo può consentire loro di approfondire insieme con i mezzi di grazia e gli aiuti propri della comunità, quegli aiuti propri, i mezzi di grazia della comunità che voi sapete si riassumono soprattutto nel contatto amoroso e fedele con il Santo Vangelo e con tutta la Santa Scrittura e la Parola di Dio e con il corpo e il sangue di Cristo nell'Eucaristia. Di approfondire insieme con i mezzi di grazia e gli aiuti propri della comunità l'impegno e l'efficacia soprannaturale del sacramento ricevuto. Quindi al centro rimane il sacramento del matrimonio che hanno celebrato e l'hanno celebrato proprio nel giorno in cui si festeggiava il battesimo di Gesù. Ed è bello che oggi questa professione sia compiuta in questo tempo quaresimale che è un tempo battesimale di preparazione dei catecumeni al battesimo e di preparazione nostra alla rinnovazione degli impegni battesimali. La prima lettura che abbiamo ascoltato ci porta però a vedere la professione di Luisa ed Adler come una cosa che non riguarda soltanto loro, la loro famiglia o anche soltanto la nostra famiglia e la nostra comunità, perché riguarda tutta la comunità, in realtà riguarda tutta la comunità dei figli di Dio. Perché dice la prima lettura il popolo, mette davanti la situazione di un popolo, mette davanti la situazione di un popolo di cui è detto soffriva, un popolo che soffriva per la sete, dice. E questa situazione di sofferenza, questa situazione di una comunità dei figli di Dio che non riconosce forse più qual è la sorgente a cui dissetarsi e che si trova un po' smardita, ecco che la professione di Adler e di Luisa si colloca in questo contesto della comunità più ampia dei figli di Dio. È come se oggi dicesse il Signore ad Adler e Luisa, come ha detto a Mosè, passate davanti al popolo. E in realtà hanno cominciato a passare davanti al popolo quando si sono preparati per questo giorno e lo ha saputo anche il Vescovo e il Vescovo li ha visti proprio così, come passare davanti al popolo e ha detto loro: considero la vostra vita un grande dono alla Chiesa. Passate davanti al popolo e io starò davanti a voi. Questa è la cosa adesso più importante. Voi siete in questo momento davanti a Lui e Lui è sulla roccia e vi dice, come ha detto Mosè, batterai sulla roccia. Batterai sulla roccia come avete battuto sulla stessa roccia il giorno del battesimo. Batterete sulla roccia come avete battuto su quella stessa roccia il giorno del vostro matrimonio. E la roccia è sempre la stessa e chiamiamola per il suo nome. È il costato di Cristo percosso e trafitto. Cristo morto per noi, come dice la seconda lettura, la lettera ai Romani. Il Cristo morto per noi, il Cristo trafitto, il Cristo che ora viene anche oggi, per così dire, avvicinato, accostato, e le mani di Luisa e di Adler busseranno a quel petto squarciato. E per questo che il Signore, e qui ci ricolleghiamo con il Vangelo, è per questo che il Signore ha fatto il suo lungo viaggio, per questo il Signore si è affaticato, per questo il Signore si è stancato, per questo il Signore ha detto che il suo cibo è fare la volontà del Padre, per questo ha voluto che il suo corpo fosse colpito, perché da quel costato aperto scaturisce sangue ed acqua. E anche l'acqua che scaturisce dalla roccia che è Cristo è la stessa acqua a cui voi avete attinto e di cui vi siete abbeverati dal giorno del battesimo e nel giorno del matrimonio e in tanti giorni della vostra vita, e che oggi però effonde su di voi un dono rinnovato, trabocca di nuovo, e fra poco nel rito della professione vi sentirete dire che questa acqua sorgiva, che si identifica con lo Spirito Santo, perché è l'amore di Dio riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato, ed è questo Spirito Santo, unica, dirà il rito della professione, unica sorgente di tutti i carismi che voi sperate, unica sorgente di tutti i carismi che voi sperate. Questo dono dello Spirito, che è come una sorgente di acqua viva che penetra in profondità e giunge là dove solo Dio e lo Spirito Santo sanno inoltrarsi, giunge in quel luogo segreto del cuore dove non c'è, quando arriva e si stabilisce nel cuore, non c'è più posto per la domanda: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Perché lì ormai si è riversata, zampilla l'acqua viva, c'è in me, per ricordare una parola di Ignazio nella sua lettera ai Romani, c'è in me un'acqua viva che mormora in me e dice: vieni al Padre. Se tu conoscessi il dono di Dio, dice Gesù alla Samaritana, ecco il dono di Dio, come lo possiamo chiamare? Lo possiamo chiamare con la parola di Paolo nella seconda lettura, noi, avendo avuto accesso mediante lo Spirito a questa grazia, noi siamo in pace, con Dio. Questo è il primo nome di questo dono che ora Luisa ed Adler ci dicono che per grazia del Signore hanno da tempo conosciuto. Siamo in pace con Dio. Possiamo chiamarlo anche con un altro nome, questo dono che viene da Dio, e lo chiamiamo ancora con la lettera ai Romani: egli crocifisso per la sua debolezza vive in voi per la potenza di Dio, e la inabitazione, la presenza di Cristo stesso in voi, e vi innalza a condividere la sua debolezza e la sua potenza. O ancora lo possiamo chiamare con un altro nome, sempre preso dalla lettera ai Romani: la speranza della gloria futura di Dio, la speranza della futura gloria, che permette di vantarsi anche delle tribolazioni che si trasformano paradossalmente in una nuova speranza. Ecco, questa è la testimonianza davanti a tutto il popolo. Luisa e Adler questa testimonianza l'hanno già data abbondantemente, ma da oggi in poi la daranno ancora di più.